Allora,
buongiorno a tutti, chiedo scusa per il ritardo. Oggi andiamo subito al dunque. Siamo qui per trattare un fenomeno molto, molto particolare, che è molto attuale purtroppo, che è quello della pedofilia. Sì, di questa tematica si discute molto anche in ambito ecclesiastico, e devo dire spesso la vittima di abusi purtroppo si trova costretto a non denunciare. Ora ci tengo a sottolineare subito una cosa: noi non siamo qui per fare per andare contro la Chiesa, assolutamente no, perché la pedofilia comunque non viene consumata solo nell'ambito appunto ecclesiastico, ma in ogni ambito è un reato sempre e comunque. Oggi presenteremo il libro di uno scrittore calabrese che si chiama Emilio Grimaldi, dal titolo Il giovane Emilio, che ha avuto la forza e il coraggio di scrivere la sua esperienza e renderla pubblica, proprio per mettere in guardia molti giovani che magari hanno già subito violenza e non trovano il coraggio di andare avanti o semplicemente di poterle parlare. La casa editrice è la Città del Sole Edizioni. Abbiamo Franco Arcidiaco, abbiamo anche un parco di relatori molto importante, e sotto ringrazio la presidente dell'associazione Rita Culelli, grazie alla quale è stato possibile fare questo convegno, presentazione, alla quale io do immediatamente la parola. Prego.
Buongiorno a tutti, ringrazio le autorità civili, militari, religiose e le scuole qui presenti. Allora, noi oggi... Allora, buongiorno a tutti e ringrazio le autorità civili, militari e religiose che oggi sono qui presenti. Mi sentite? Oggi come associazione Universo Minori abbiamo deciso di presentare il libro Il giovane Emilio dell'autore Emilio Grimaldi. Noi siamo molto sensibili alle tematiche che riguardano appunto i giovani, in quanto la nostra appunto associazione Universo Minori si occupa di problematiche minorili. Il fenomeno della pedofilia tratta il libro di Emilio Grimaldi e l'autore fa una sorta di denuncia, una denuncia sociale, racconta la sua esperienza, perché il libro è autobiografico, racconta l'esperienza degli abusi subiti all'età di 11 anni, quindi era ancora un bambino, poco più di un bambino, e stava iniziando l'età adolescenziale, la fase adolescenziale, una fase difficilissima, una fase molto particolare. E per Emilio scrivere questo libro è una sorta di catarsi. Tutti conosciamo Platone, ci sono anche le scuole, state anche studiando la filosofia. Per Platone la catarsi, il momento catartico, avveniva nel momento in cui i prigionieri si liberavano dalle catene per uscire dalla caverna, appunto nel mito della caverna. Invece per Emilio Grimaldi il momento catartico è stato scrivere il libro, Il giovane Emilio, quindi questa purificazione dai mali interiori dell'anima, perché appunto il ricordo dell'abuso che ha subito all'età di 11 anni e per molti anni ha subito questo abuso è rimasto sempre nell'anticamera del cervello dell'autore, e questi incubi, questi ricordi si rinfrescano sempre la memoria. Emilio ha aspettato parecchio tempo prima di scrivere questo libro, prima di fare questa denuncia sociale, prima di denunciare l'inferno scabroso con il quale è stato costretto a convivere per molti anni. E la risposta è semplice: perché ha aspettato molto tempo, vi chiederete? Ha aspettato molto tempo per paura, per vergogna. La vergogna era quella di essere frainteso, quello di non essere creduto. Vivevamo negli anni Ottanta, c'era ancora più chiusura mentale di quanto ancora ce n'è ora, perché pur essendo nel 2014 ancora ci sono molte chiusure nei confronti di questo fenomeno. Aveva paura di parlarne con i genitori, aveva paura di parlarne con i compagni, perché temeva appunto di non essere creduto, pensava che gli altri potessero dare a lui la colpa di questo abuso, invece di dare appunto la colpa al carnefice. i ragazzi, noi oggi lanciamo un messaggio a voi ragazzi, ma anche agli uditori, alle istituzioni, per questo la nostra volontà di invitare anche i tecnici. Cioè, voi ragazzi dovete essere sensibilizzati, e la sensibilizzazione inizia dai banchi di scuola, perché vista la minorità, i ragazzi sono più vulnerabili e vanno protetti appunto da tutte le forme di violenza. Grazie, e adesso passo appunto la parola al vicepresidente.
Buongiorno a tutti, ringrazio tutti quanti, ringrazio le autorità civili e religiose qui presenti e le scuole. Io mi presento, come aveva detto poc'anzi il presidente dell'Associazione Universo Minori, sono Vittorio Miceli, e la tematica di oggi ritengo che sia abbastanza fondamentale, soprattutto per voi ragazzi. L'abuso sui minori è un comportamento deviante che nell'ordinamento italiano si concretizza come reato. Nel nostro paese l'abuso infantile è diventato oggetto di indagini solo da pochi anni. Questa attenzione all'infanzia violata ha aiutato a superare molti tabù e a rimuovere l'omertoso silenzio che circondava situazioni così drammatiche. È un fatto positivo che oggi si riconosca che i rapporti tra adulto e bambino non sempre sono improntati all'affetto e al rispetto, che al contrario la tenerezza e la protezione verso l'infanzia molto spesso lasciano il posto alla violenza, alla sofferenza, e il bambino invece di essere considerato come un soggetto di diritto da tutelare diventa una mera risorsa e una proprietà atta a soddisfare le esigenze dell'adulto. Il minore che subisce abusi non solo viene leso a livello fisico, ma soprattutto nello sviluppo emozionale e psichico, lasciando cicatrici indelebili nella propria persona. È molto importante che la nostra società riconosca questo male ed agisca per prevenirlo, sviluppando una cultura di reale attenzione al bambino e ai suoi bisogni, anche attraverso corsi di formazione rivolti ad operatori dei servizi socioassistenziali, sanitari, educativi, associati a una sensibilizzazione ed informazione dell'opinione pubblica sul fenomeno. L'abuso è sempre un trauma per la vittima, a maggior ragione quando questa è una persona in crescita. Ovviamente le conseguenze di questo evento traumatico sono diverse, visto che dipendono da fattori variabili, quali l'età di vittima e aggressore. La relazione esistente fra i soggetti coinvolti, la durata dell'abuso, il livello di sviluppo fisico e cognitivo del minore. Ci vuole da parte dell'adulto un'attenzione particolare ai segnali comportamentali, relazionali, cognitivi e fisici che si possono manifestare in seguito alla violenza. Sono tanti gli adulti, purtroppo, che hanno sopportato molestie e violenze sessuali da parte di adulti, e sono tanti quelli che si sforzano disperatamente di non pensarci mai più. Purtroppo la forza di volontà non basta a superare certi traumi. Il silenzio turba l'anima lentamente e lentamente danneggia la vita intera. I giovani devono avere il coraggio di parlare, di denunciare e soprattutto di non chiudere in se stessi. Il dottore Grimaldi, attraverso la sua opera, ha voluto in un certo senso di non denunciare pubblicamente, confessando il suo segreto, con il quale è stato costretto purtroppo a convivere. Io ringrazio sempre tutti quanti e vi auguro un buon ascolto e una buona giornata. Grazie.
Bene, a questo punto io voglio ricordare una cosa, tutta quanta la sala. Il libro di Emilio Grimaldi si può acquistare, d'accordo con la casa editrice abbiamo
questa sinergia che
stiamo portando avanti. Il libro ha il costo di 10 euro, 3 delle quali saranno devolute in beneficenza alla nostra associazione, all'Associazione dei Tatulelli. Poi ovviamente i fondi saranno sempre utilizzati per scopi benefici, e ci tengo a sottolineare una cosa, perché spesso non viene detta: questa associazione è assolutamente non ha mai preso un centesimo, facciamo tutto in modo volontario, come tutte le persone che sono qui oggi lo fanno in modo assolutamente volontario. Bene, a questo punto io do immediatamente la parola all'avvocato Vittorio Platì. Prego, si può accomodare.
Buongiorno a tutti, grazie. Evito di usare il microfono perché vedo che un pochettino palpetta, penso che mi possiate sentire neanche senza il microfono, sbaglio. Allora, io ringrazio soprattutto Universo Minori, che è la quarta volta che mi invita a relazionare su temi di grande attualità e di grande interesse sociale. Saluto tutte le autorità presenti e ringrazio tutti voi della vostra presenza. Spero di non tediarvi per aspetti tecnici che cercherò un attimino di trattare con una dovuta morbidezza. Il tema che oggi trattiamo è un tema che abbiamo già discusso grazie alla presentazione di un altro libro, Il gusto amaro delle caramelle, ed è purtroppo un tema di grande attualità che tratta appunto su quello che è l'abuso dei minori. È chiaro che io, nel momento in cui approccio l'aspetto, quindi il problema, la problematica della pedofilia, l'affronto da un punto di vista tecnico, quindi cerco di capire come si possa conciliare quello che è l'aspetto di tutela del minore abusato con quello che è il diritto di difesa del soggetto che ha appunto abusato del minore. E la tematica della pedofilia è stata affrontata anche in ambito internazionale e quindi è sfociata in quella che viene chiamata appunto la Convenzione di Lanzarote del 2007, dove tutti gli Stati membri dell'Unione Europea hanno preso coscienza del dilagare di questo problema, che purtroppo è un problema molte volte sommerso, per come diceva poc'anzi il dottore Romani, in quanto la maggior parte degli abusi non vengono denunciati, proprio per una sorta di autocriminalizzazione del minore che si ritiene responsabile dell'accaduto. Questo problema quindi è stato affrontato nell'ambito internazionale appunto con quella che è la Convenzione di Lanzarote, alla quale appunto hanno partecipato tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, e si è stabilito di dettare un protocollo legislativo che fosse immediatamente recepito dagli Stati membri per tutelare maggiormente e quindi punire con maggior durezza quelli che sono i comportamenti di abusi sessuali nei confronti dei minori. Chiaramente la Convenzione di Lanzarote è stata recepita nel nostro ordinamento con una legge, appunto che è la 172, che ha modificato in parte quelle che erano già le norme che disciplinavano la materia nel codice penale, quindi sono state inserite tutta una serie di norme dal 609 bis e seguenti che puniscono sia gli atti sessuali che vengono compiuti con il mancato consenso appunto della persona offesa, sia tutti gli atti sessuali che vengono compiuti nei confronti dei minori. Chiaramente, come diceva poc'anzi il relatore, il fenomeno della pedofilia non è affatto un fenomeno che si concentra nell'ambito di quello che è l'ambiente ecclesiastico, assolutamente no, è un fenomeno diffuso ed è molte volte un fenomeno che, come tutte le parafilie, si sviluppa col tempo. Il problema appunto che il difensore si pone nel momento in cui deve assumere la difesa di un pedofilo è quello di valutare quanto il pedofilo possa essere stato capace di intendere e di volere nel momento del fatto e quanto invece possa essere stato lucido e consapevole di quello che ha, del fatto che ha commesso. Questo perché? Perché secondo appunto degli studi scientifici si parla di pedofilia nel momento in cui il soggetto abusa di minori che non sono in grado di procreare e quindi abusa di questi soggetti chiaramente consapevolmente. Una parte della scienza medica dice che nel momento in cui c'è questa coscienza e volontà di abusare, allora si parla proprio in maniera tecnica di pedofilo. Nel momento in cui questa volontà, questo desiderio, questa pulsione sessuale resta invece circoscritta nella sfera dell'idea, non si tratta di pedofilo perché non viene messa in atto. È chiaro che il pedofilo, nel momento in cui commette l'atto sessuale con un minore, non fa altro che soddisfare le sue esigenze. E quindi la pedofilia è stata incorporata dal punto di vista medico sotto quelle che sono le parafilie. E questo è, diciamo, che è l'aspetto che maggiormente interessa il difensore, per capire quanto il soggetto, che dal punto di vista scientifico è chiaramente affetto da una parafilia, possa essere capace di intendere e di volere, quindi possa essere un soggetto imputabile, quindi un soggetto che possa subire un processo penale e quindi una condanna, poiché ha commesso quel fatto con coscienza e volontà, pronto a trattandosi di una parafilia e quindi di una vera e propria patologia che è definita come una deviazione sessuale. Su questo ci sono state delle varie pronunce dei tribunali che hanno, come anche da ultimo concluito in Cassazione, che hanno hanno praticamente sancito un principio di diritto secondo il quale, pur essendo il soggetto pedofilo un soggetto abituale, e qui perché c'è sempre una recidivanza nell'atto del pedofilo, l'abitualità della condotta non esime il soggetto dall'imputabilità. Nell'ambito di un processo penale che ha visto imputato un pediatra, è stato introdotto un altro punto a favore, diciamo, del reo, che però non è stato recepito dal giudice penale, e quindi il ricorso a quelle che sono le neuroscienze, e quindi quanto l'aspetto biologico possa influire sulla capacità di intendere e di volere, e quindi quanto una disfunzione di carattere biologico possa influire nella capacità e nella consapevolezza del soggetto nel momento in cui commette il fatto. Anche in questo caso il giudice non ha dato spazio a questa scienza innovativa, appunto a questa neuroscienza, cui pare che si nominasse il professore Sartori, poiché non è un caso clinicamente, c'è un'ipotesi, quella della patologia e quindi della pedofilia acquisita per problemi di carattere biologico, non è un elemento scientifico appunto convalidato da quella che è la comunità scientifica internazionale. È chiaro che un concetto di questo tipo che dovesse passare nell'ambito di un processo penale, quindi far passare il pedofilo per un soggetto incapace di intendere e di volere, quindi non imputabile, sarebbe un momento pericolosissimo per tutte le persone offese. Per quanto riguarda la pedofilia, si è interessata anche, vi è stato anche un convegno che è confluito in quello che appunto è chiamata la Carta di Noto, dove c'è stato un convegno appunto a Noto in Sicilia, dove si sono riuniti magistrati, avvocati e tecnici per vedere quelle che sono le corrette regole di audizione del minore e di raccolta della prova circa del fatto. Perché? Perché purtroppo molte volte ci sono anche dei casi di pedofilia e quindi di minori che denunciano casi di abuso che sono dei falsi casi. Perché? Perché molte volte sono soggetti a strumentalizzazione di tipo familiare e quindi c'è il genitore che si vuole rifare sull'altro genitore e quindi accusa il marito di aver abusato sul minore. Allora, la Carta di Noto non è altro che un protocollo d'intesa che è stato appunto sviluppato da avvocati, magistrati, periti, psicologi, che ha dettato quelle che sono le linee di demarcazione della corretta raccolta della prova, che in senso tecnico nell'ambito dei procedimenti penali si raccoglie con l'incidente probatorio, quindi al di fuori del processo, per cercare di capire quella che è la credibilità del minore nel momento in cui non fa altro che denunciare un abuso. E quindi si è dettato appunto questo protocollo che appunto ha dettato dei principi di carattere tecnico per cercare di capire quanto il soggetto minore sia stato influenzato e quando invece quel caso di abuso si sia effettivamente consumato. La nostra legislazione è diciamo abbastanza pesante come pene, perché si arriva anche a pene che superano i 10 anni di reclusione per fatti di abusi sessuali. Ci sono anche degli aspetti che prevedono il raddoppio dei termini prescrizionali della pena e nello stesso tempo il prolungamento dei tempi per proporre querela, che quindi dai canonici 3 mesi passano ai 6, e nello stesso tempo ci sono appunto delle ipotesi aggravate secondo le quali si procede d'ufficio. Nel momento in cui vi è notizia che è stato abusato sessualmente un minore, il procuratore della Repubblica dovrà fare invece necessariamente comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni per i provvedimenti di competenza. E diciamo che anche in questo caso ritengo che sia una materia in forte evoluzione e che quindi chiaramente la sanzione penale, la norma penale incancrenisce le pene nel momento in cui c'è un dilagare del fenomeno. Che molte volte appunto la pena non è effettivamente preventiva o non risolve quello che è il problema sotto il profilo penale, e quindi ritengo che anche questo tipo di convegni, che sono sempre stati, mi devo complimentare con l'universo minore, sono sempre stati proposti soprattutto alle scolaresche appunto in età che hanno generalmente un'età sono tutti infra 18enni, eccetera, abbiano il pregio di sensibilizzare la comunità, la società, quello che è un fenomeno che purtroppo oggi come oggi assistiamo sempre maggiormente nel suo indagare. Io ritengo di aver concluso questo mio breve intervento, mi devo scusare di essere andato via, ma ho degli impegni professionali in tribunale, quindi vi saluto e vi auguro una buona prosecuzione del convegno. Grazie a tutti.
Bene, abbiamo visto quelle che sono gli aspetti tecnici. Via, benissimo. Ora diamo la parola al mio assessore Tony Sgromo, appunto noi siamo ospiti qui al comune. Prego.
Buongiorno a tutti. Io naturalmente sono orgoglioso di essere qui a rappresentare l'amministrazione comunale di Catanzaro oggi e a portare il saluto della città e il saluto del sindaco Abramo per questa bellissima manifestazione e interessantissimo dibattito. Anche io potrei anche essere un tecnico, però oggi faccio la parte politica. Quindi ringrazio l'associazione Universo Minori che mi ha voluto contattare, mi ha contattato direttamente per essere qua, quindi questo qua mi fa piacere perché vuol dire che l'immagine dell'amministrazione è ancora sana e io mi sono orgoglioso di rappresentarla oggi. Guardate, mi dovete consentire un passaggio. Il collega Platì è stato chiarissimo, è stato bravissimo, bravo collega che è, ma io volevo aggiungere solamente qualcosa. Lui, a mio avviso, naturalmente, ci sono una serie di reati previsti dal codice penale che io personalmente ritengo aberranti. Uno è proprio questo, che sono previsti e puniti dagli articoli 609 e seguenti, 1, 2, 3, 4, 5, fino ad arrivare a 9. Noxius dovrebbe essere in latino. Quindi diciamo che il legislatore ha previsto una punizione esemplare per questo tipo di reato. L'altro tipo di reato che io ritengo aberrante è lo stalking, che è stato introdotto di recente, perché prima era un reato previsto dall'articolo 612 e hanno introdotto l'articolo 612 bis che aumenta le pene per il 612, che sarebbero le molestie telefoniche, molestie verbali, c'è un commissario che annuisce. E poi guardate, c'è il femminicidio, naturalmente. Perché il femminicidio io lo ritengo aberrante? Perché si va a punire più del dovuto di quello l'altra faccia del mondo, quindi io mi auguro che il legislatore sappia mantenere il pugno fermo su queste ipotesi di reato. Questo convegno cade a fagiolo, come suol dirsi. Come sapete, io sono anche il presidente del CONI della provincia di Catanzaro. Sta circolando fra di noi, quindi in comprensione della giunta regionale CONI, ma ci è arrivata la notizia da Roma, dal centro, che c'è un disegno di legge che prevede anche, allargando anche all'ambiente sportivo, un metodo di prevenzione che io ritengo sia sufficiente, ma con i limiti che può avere. Questo disegno di legge nuovo prevede che chiunque abbia a che fare con minori debba esibire il certificato penale. Io dico che il certificato penale non basta, perché col certificato penale noi sappiamo quello che è successo prima e quindi naturalmente qualcuno può aver commesso una rapina, però può anche aver commesso altro e non è stato scoperto. Quindi io mi auguro che si possa modificare. Perché dico mi auguro che si possa modificare e si possa trovare qualcosa di più incisivo? Perché guardate, questi fatti avvengono, questo tipo di reato della pedofilia, avvengono negli ambienti dove il minore ha più familiarità, acquista familiarità con con chi è più grande di lui, con chi è più forte di lui e approfitta della sua debolezza. Può avvenire in famiglia, può avvenire nell'ambiente ecclesiastico, può avvenire nel mondo dello sport, perché tante volte il piccolo atleta, il giovane atleta acquista quella familiarità tale con il proprio istruttore, con il proprio tecnico, con il presidente della società. Per cui mi auguro che si possa andare avanti. Naturalmente è apprezzabile quello che si sta cercando di fare, ma bisogna trovare qualcosa di più incisivo. Quindi io vi ringrazio di nuovo. Ringrazio la dottoressa Turelli, il vicepresidente, ringrazio l'associazione Universo Minore e tutti quanti voi, soprattutto anche i ragazzi, perché ci possiamo rivedere, possiamo collaborare per quanto più possibile. L'assessorato alla pubblica istruzione, allo sport e all'avvocatura del Comune di Catanzaro è a vostra disposizione per qualsiasi cosa, perché noi riteniamo che la vigilanza dell'amministrazione possa collaborare e portare a un'educazione civica dei cittadini di Catanzaro di domani. Grazie.
Ora si può accomodare il presidente dell'associazione Marco Marchese, Sicetti, ti prego.
Vediamo se il microfono riesce a funzionare. Allora, prima di tutto grazie all'Associazione Universo Minori perché, voglio dire, nella sua attività riesce sempre ad organizzare degli eventi, diciamo uno più interessante dell'altro, da una parte, utilizzando però una chiave che a me piace molto, quindi la presenza degli studenti, anche perché, voglio dire, per l'attività su cui è centrata l'associazione non poteva essere altrimenti. Quando si presenta un libro, quando ci si presenta e si discute, si dibatte di temi sociali in società, poi dopo bisogna anche parlare, come si dice, non bisogna soltanto parlarsi fra addetti ai lavori, ma bisogna allargare la platea, parlare anche ai diretti interessati. Per cui un ringraziamento veramente particolare a tutta l'associazione, un ringraziamento per questo invito. Il libro di Emilio, mi permetto, voglio dire, di darci del tu, perché ci conosciamo da alcuni anni. Io questo libro qui lo consiglio veramente a tutti, avvisandovi però che è un libro duro, cioè un libro asciutto, è un libro di cronaca, un libro dove Emilio ha fatto un po' il suo mestiere, perché il suo mestiere è il cronista, lo ha scritto in terza persona e quindi ha fatto un po' la cronaca di se stesso, la cronaca della sua vicenda, una vicenda che peraltro io non sospettavo minimamente. Infatti Emilio in questo libro si confessa e confessa 10 anni di abusi, appunto da quando lui aveva 11 anni fino a quando poi dopo è uscito dal seminario. E il libro chiaramente tratta la tematica non solo della, cioè il tema della pedofilia sicuramente, il tema della violenza sui minori, poi abbraccia anche tutta una serie di altri temi ed è scritto in un modo particolare, perché Emilio non ha aggiunto nessuna considerazione. Cioè normalmente in un libro del genere magari l'autore è portato a fare le proprie considerazioni, non lo so, siccome la vicenda è centrata sul giovanissimo Emilio che entra in seminario e che vuole diventare prete, allora magari, ecco, quando incontra sulla sua strada Don C, definito così nel libro, lo abusa, allora lì magari l'autore è portato a fare tutta una serie di considerazioni. Anzi, si potrebbe scrivere un'enciclopedia, voglio dire, sulla religione, sul quale ha fatto alcune considerazioni, ma anche sul tema degli abusi e di quello che accade in ambito ecclesiastico. Emilio non l'ha fatto perché ha voluto lasciare questo testo, cioè la sua storia, la comunità, l'ha consegnata, ce l'ha consegnata. Il bello arriva quando si legge l'ultima riga del libro, perché se il lettore è attento, che non prende la lettura semplicemente come un esercizio, leggo una storia, un libro è avvincente, ve lo dico, cioè si legge veramente in un attimo, è doloroso, però arrivato all'ultima riga ci si accorge che è lì che casca l'asino, perché è lì che si incomincia, il lettore incomincia ad interrogarsi su che cosa ha letto. Allora ci si comincia ad interrogare, voglio dire, lo cito perché sono, diciamo, i temi importanti ma di contorno, ripeto, la violenza e la violenza sessuale è il tema centrale di questo testo. Si tratta, per esempio, il tema della fede, come l'ha vissuta lui. Poi si tratta un po' il tema della Chiesa come istituzione, che poi alla fine è governata dagli uomini. È curioso, infatti, voglio dire, il parroco del paese che annota in modo certosino e dà un'importanza, voglio dire, rilevantissima a chi ha pagato la messa, a chi ha fatto la messa normale, a chi invece l'ha fatta cantata, perché insomma costa di più e forse ha un valore di più. Questo chiaramente riguarda, come in tutte le organizzazioni, comprese anche quelle ecclesiastiche, la gestione che gli uomini danno a queste istituzioni. E parla una persona, io voglio dire, lo dico, io non sono credente, in più per coerenza nei confronti di me stesso, fra l'altro sono anche sbattezzato. Non preoccupatevi, nessun rito particolare, si tratta soltanto di mandare una raccomandata e chiedere di essere cancellati dagli elenchi dei battezzati, quindi nessun rito particolare. Ma lo dico perché ho anche un profondissimo rispetto nei confronti di chi crede. E ho anche una sorta, voglio dire, come posso dire, un po' di invidia, perché per i non credenti le cose sono più difficili. Perché? Per chi crede davvero, nei momenti di difficoltà c'è il conforto della preghiera. Scusate se può. Chiaramente bisogna essere credenti con la C maiuscola, non è soltanto un mero esercizio di andare a messa la domenica, di mettersi l'anima in pace, o di dire le tre Ave Maria che, voglio dire, il parroco ci dice, ci impone nel momento della confessione. Ma andiamo un po' al tema centrale del libro, che è la violenza, e la violenza sui minori. Qui voglio fare una precisazione. Il termine minore purtroppo ancora non è stato coniato, un termine più felice, perché voglio dire, l'asticella è posto a 18 anni, sotto i 18 anni, minori, si fa un po' il parallelo con minorati. Cioè, io non lo credo assolutamente. Persone, bambini, ragazzi, sicuramente con meno esperienza di chi ha più esperienza, di chi è più grande, però voglio dire, minori non è proprio il termine più felice. Partiamo da una considerazione, partiamo anche da alcuni dati. Pedofilia e violenza sui minori. Non so se il ruolo dell'informazione gioca, gioca un ruolo importante in tutto questo. Ci sono stati anni, soprattutto nel passato, dove si è esposto il tema della pedofilia e delle violenze sui minori, al punto che ci sono stati anni che, non lo so, fare una carezza ad un bambino per strada, così, insomma, a livello proprio della psicosi, io dicevo, ritiro la mano perché non vorrei che magari qualcuno pensasse che per una carezza, non vorrei che qualcuno pensasse che uno ha attenzioni, voglio dire, particolari. E questo discorso dell'informazione è ciclico e distorce poi alcuni elementi di realtà. Vi faccio un esempio che non c'entra assolutamente niente con questo, proprio perché è più neutro, forse si capisce di più. Ci sono dei periodi, delle settimane nel corso dell'anno dove sembra, per esempio, che i cani mordono di più. Uscita la prima notizia, poi ne segue tutta una serie e uno sta lì e si interroga e dice: ma si saranno messi d'accordo? E quindi è la settimana del morso? È chiaro che non è così. I cani mordono in tutto il periodo dell'anno. Allora, l'informazione in Italia che cos'è che distorce? Distorce alcune realtà perché apre dei riflettori e poi ha una composizione particolare. La dieta mediatica degli italiani è fatta per lo più di televisione, pochi giornali dove si possono fare, diciamo, un po' più di approfondimento, scarsi libri, dove abbiamo l'opportunità di fare degli approfondimenti. Quindi la televisione in Italia assume veramente un ruolo importante in questo. Allora non si possono, cioè l'informazione non può continuare a fare la settimana simpatia, c'è la settimana del femminicidio, poi c'è la settimana dei cani che mordono, poi c'è la settimana dei pedofili, poi c'è la settimana dei criminali, perché la percezione che poi dopo si dà al lettore è una percezione distorta di come è composta la società. Non so quanti di voi sanno ad esempio i dati proprio sulla pedofilia. Oggi, io ricordo quando io ero bambino, io non mi ha accompagnato mai nessuno a scuola, ci sono andato sempre a piedi, non mi è successo mai niente, per fortuna. Vivevo in una contrada, c'era quella sorta di rete di protezione per cui le case intermedie dove c'era la vicina di casa che teneva d'occhio se i tre ragazzi, i tre amici che tornano da scuola erano tornati, uno resta lì, quell'altro poi dopo. Qui c'era, diciamo, questa rete di protezione diffusa. Però io quando ero bambino non mi ha accompagnato nessuno. Cioè, oggi i bambini e i ragazzi vengono accompagnati con la macchina direttamente dentro la classe oppure sul portone, e questa esigenza nasce dal fatto: non vorrei che a mio figlio accadesse qualcosa o a mia figlia accadesse qualcosa. Perché un po' la percezione, tutto il discorso sull'informazione che facevo prima, no? Quindi la percezione che si riversa sui cittadini è quello che davanti alle scuole possono esserci i famosi orchi. Orchi assassini che con le caramelle abbindolano i bambini che poi dopo spariscono. Succede, raramente per fortuna, però succede anche questo, ma la realtà non è così, perché i dati che non mentono ci dicono che oltre il 90% delle violenze, dei casi di pedofilia accadono nelle famiglie, nella sacra e beata famiglia che noi santifichiamo, che, diciamo, gli organi di informazione oppure una certa parte politica santifica tutti i giorni, e che invece ha un sacco di problemi e che avrebbe la necessità di parlare di questi problemi. Poi gli altri casi di pedofilia, per cui quell'altro 10%, accadono, voglio dire, per lo più con le figure di riferimento. E allora andiamo sulle figure di riferimento, che possono essere gli insegnanti, può essere l'allenatore, può essere l'allenatore, può essere il maestro di musica e altro. Questo ci deve interrogare, voglio dire. Poi si resta anche sgomento, perché se oltre il 90% dei casi di pedofilia avvengono in famiglia, vedete, noi possiamo andare ad operare con il codice penale, possiamo mettere su un determinato tipo di reati l'ergastolo. Qualcuno potrebbe pure spingersi a dire: ma ci vuole la pena di morte. Ma vi risulta, noi siamo in un paese dove la pena di morte non c'è, vi risulta ad esempio che nei paesi dove la pena di morte c'è, parlo degli Stati Uniti per esempio, giusto per fare un parallelo, no? Con paesi, vi risulta che la pena di morte sia un deterrente, oppure il carcere o le pene dure, durissime, risultino poi dopo come deterrenti sulla commissione dei reati? Certo che no, il tutto quanto parte dalla prevenzione. E allora qui si resta un po' sgomento. Perché? Perché uno dice: come facciamo a prevenire un certo tipo di reato, per cui gli abusi sessuali sui minori? A chi diamo gli strumenti? Ai genitori ci mettiamo uno spioncino legato al collo per controllare quello che fanno tutto il giorno, al professore di musica piuttosto che all'allenatore le telecamere per controllare, voglio dire, tutto quello che può accadere in palestra piuttosto che negli spogliatoi? Certo che no. Dobbiamo dare degli strumenti, e questi strumenti sono strumenti di conoscenza che devono essere dati e forniti ai ragazzi, alle bambine, ai bambini, alle ragazze e alle ragazze. Che tipo di strumenti vanno consegnati? Alle ragazze, ai ragazzi, alle bambine e ai bambini. Strumenti di conoscenza, sapere che cosa gli sta accadendo. Questo è il punto della questione. E solo ed esclusivamente su questo si può fare prevenzione. Non esistono pene che possono fungere da deterrente per debellare il problema della violenza. Faccio un mezzo passo indietro, mi avvio alla conclusione. I dati... Cioè, qualche settimana fa sono usciti fuori i dati di una rilevazione statistica fatta da una grandissima organizzazione che ha meriti infiniti, Save the Children. Penso che tutti abbiate sentito nominare questa associazione, perché si occupa di minori, si occupa di adozione a distanza, tutta una serie di cose assolutamente meritevoli. Questa organizzazione ha commissionato una rilevazione statistica. Da questa rilevazione è uscito fuori un dato che vale la pena discutere. Il 40% degli adulti in Italia ritiene accettabile avere delle relazioni anche strette e anche di tipo sessuale con minori nell'età del consenso. L'età del consenso parte, l'asticella parte già dai 14 anni con delle forti limitazioni. L'età del consenso poi con alcune limitazioni parte dai 15 anni arriva fino a 18 anni. Il 40% degli adulti in Italia ritiene accettabile che possano esserci delle relazioni con i minori. Questo dato ci lascia un po' così. Tutti pedofili, certo che no, voglio dire, perché comunque parliamo dell'età del consenso. Ma questo qui ci deve far interrogare. Io vedo in questo dato anche un po' una forzatura da parte dei Save the Children nei loro commenti, perché poi parla di una società malata, di una società irresponsabile, eccetera, eccetera, perché noi questo lo dobbiamo confrontare anche con un altro dato. Io farei una rilevazione statistica fra gli adolescenti per capire qual è la percentuale loro che ritiene accettabile una relazione anche amorosa, anche sessuale con gli adulti. E io sospetto che avremmo su questo delle sorprese. Io mi interrogo su questo. A me non basta il dato che mi arriva dall'informazione con il commento, ma io lo voglio comparare anche con altri. Concludo dicendo, e voglio parlare un po' di questo strumento, che sono gli strumenti di conoscenza che noi come società, che la classe dirigente ha, che la scuola ha come obbligo di fornire ai bambini e ai ragazzi. Questi strumenti di conoscenza per poter prevenire le violenze partono dall'educazione sessuale. Quando parliamo di questo, di educazione sessuale, ma sembra quasi della volta che si bestemmia. E vedete, c'è sempre qualcuno che poi alza il dito e dice no, di questo non se ne può discutere perché è un argomento eticamente sensibile. Vabbè, fosse pure eticamente sensibile, però parliamo. Io dico eticamente sensibile, no, non lo ritengo, perché poi dietro il famoso eticamente sensibile si nascondono sempre tutte quelle varie spinte per non fare mai nulla. Io dico, questo è un tema sociale, è un tema sociale che quindi merita e deve essere discusso. E in Italia l'educazione sessuale è un problema, perché non viene fatta da nessuna parte. In famiglia, tranne, voglio dire, pochi avveduti, non si parla. Per pudore, per tutta una serie di cose. Nelle scuole l'informazione sessuale è scarsissima. Quindi dare questi strumenti di conoscenza per far capire in modo graduale ai bambini e ai ragazzi che cos'è la sessualità e che cosa può accadere con la sessualità, dov'è quel confine quando la sessualità diventa violenza, questo è l'unico strumento che noi abbiamo di prevenzione. Emilio lo scrive nel libro in un passaggio che veramente io ho trovato particolarmente interessante. Emilio stava in seminario e ad un certo punto, credo di aver capito, i genitori si sono posti il problema dell'educazione sessuale. Ma i nostri figli non sanno niente del mondo. E allora hanno chiesto, hanno fatto pressione affinché si facesse qualcosa per l'educazione sessuale di questi ragazzi che stavano in seminario. E il direttore del seminario, ha un po' temporeggiato, poi dopo ha deciso di fare educazione sessuale. Dice, vabbè, quando la facciamo? Prima di tutto sono tutte importanti le altre cose, quindi non possiamo, diciamo, stravolgere l'orario delle lezioni, ma l'ora, cioè il momento dell'educazione sessuale lo facciamo la domenica, cioè giusto quando i ragazzi dovevano uscire a sbagarsi. E poi, voglio dire, l'educazione sessuale era che il direttore ha preso un testo partito da pagina 1, sarà arrivato a pagina, poi magari ce lo dirà, senza dialogo, dibattito, domande, senza avere un esperto, senza avere altre figure a cui chiedere. E scusate, non si fa così. Io ripeto, la chiave per battere la violenza sui minori e la pedofilia sono questi elementi di conoscenza, quindi l'educazione. Dire il termine sessuale non significa bestemmiare, bisogna dirlo, perché la sessualità, a partire già dalla tenera età, è una componente della persona umana, non bisogna vergognarsi, non bisogna avere imbarazzi, e bisogna parlarne in modo assolutamente laico e franco, in modo scientifico e in termini rappresentativi, perché scusate, non è assolutamente sufficiente dire che la pedofilia è brutta e cattiva e ha delle conseguenze spiacevoli, scusate, no, questo non va bene. Lo stesso discorso delle pene che facevo prima, noi possiamo mettere pure l'ergastolo, però voi siete sicuri che poi dopo questo serve come deterrente per i pedofili o per chi commette violenza? Certamente no, sono gli strumenti di conoscenza che rendono le persone forti. E su questo chiudo veramente e vi do un ultimo, cerco di darvi io un elemento. Recentemente, parliamo di 2-3 mesi, fine del 2013, quindi qualche mese fa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha tirato fuori uno splendido testo, qui mi rivolgo un po' più agli addetti ai lavori, perché diciamo, per l'età vostra è diciamo, un testo un po' difficile da affrontare, che sono le linee guida sull'educazione sessuale. Sapete a che età deve incominciare l'educazione sessuale? Non lo dice Marco Marchese oppure l'associazione Bocciofila sotto casa mia, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice prima di tutto una cosa: l'educazione sessuale va fatta perché rappresenta la salute delle persone e incomincia all'età di 6 anni. Con questo chiudo e vi ringrazio per l'attenzione.
Sì, io voglio dire alcune cose su alcuni aspetti. Punto primo, non voglio che assolutamente, su molti aspetti mi trovo assolutamente d'accordo con il collega Marchese, soprattutto sul discorso dell'informazione, perché purtroppo in Italia spesso si tende ad emarginare sia chi ha subito violenza e sia chi l'ha commessa, perché purtroppo spesso si ha paura di quello che non si conosce verosimilmente. E questo è un grave errore perché va capito che la persona che subisce violenza va aiutata, va ascoltata, ma nello stesso modo la persona che ha commesso il pedofilo va aiutato e ascoltato perché soffre appunto di una patologia. Io sono felicemente sposato, dico cosa c'entra, perché non sono assolutamente sbattezzato, sono assolutamente felicemente sposato, sono cattolico, dico questo perché non voglio assolutissimamente che passi, visto che il libro, la storia del libro è un prete che abusa di un bimbo, di un ragazzo, in questo caso il giovane Emilio appunto, non voglio assolutamente che passi il messaggio a pedofilia uguale, chiesa, quindi assolutamente no. È una precisazione che ci tengo a fare indipendentemente dall'intervento del collega Marchese, mi sembra corretto e doveroso quanto meno. Bene, tra poco arriveremo alla parte che più mi piace, che è quella del colloquio con l'autore, con la casa editrice. Prima di questo colloquio diamo la parola all'onorevole Angela Napoli, sempre molto attenta, sempre molto sensibile a queste tematiche. Prego, onorevole.
Inizio anch'io col ringraziare doverosamente l'Associazione Universo Minori perché insieme alla Presidente Rita Dulelli, al Vicepresidente, continua in maniera anche costante, devo dire, a fare questi incontri che hanno alla base le trattazioni di argomenti di notevole importanza soprattutto per i giovani. Quindi questi incontri non devono essere considerati come qualcosa tanto per distrarsi dalla normale lezione quotidiana, ma devono essere attenzionati nei loro contenuti perché gli argomenti toccano realmente soprattutto i giovani e soprattutto anche i minori, che diventano spesso vittime inconsapevoli di determinati reati, e quindi occorre essere a conoscenza degli stessi reati e riuscire non solo a trovare la capacità della denuncia, ma anche a essere davvero informati per prevenire e quindi evitare di cadere in queste trappole che sono delle trappole effettivamente micidiali. Voglio anche ringraziare l'autore del testo, il dottor Emilio Grimaldi, per avere avuto un coraggio che non è facile trovare, perché raccontare la propria storia autobiografica che appunto evidenzia l'essere caduto in essere stato vittima di un reato così grave quale quello della pedofilia, e farlo senza esimersi dalla descrizione completa, anche particolareggiata, di quanto gli è accaduto, credo che non sia realmente facile, ci vuole coraggio, e di questo gliene va dato atto e va ringraziato, perché quanto è descritto dal dottore Grimaldi nel testo deve servire a tutti per capire effettivamente la gravità di questo reato, reato che per la vittima diventa davvero incancellabile per l'abuso subito, se ne si porta dietro per tutta la vita, forse più quando si diventa adulti che fino a quando si rimane minori, ancora inconsapevoli in fondo del reato subito. E anch'io voglio subito sgombrare il campo, anche perché qualche giornale, qualche quotidiano regionale negli ultimi giorni ha pubblicato i casi di pedofilia, però condensandoli tutti, evidenziando tutti la responsabilità della Chiesa. Io questo voglio subito sgombrare il campo, perché essendo stata anche la relatrice della Convenzione di Lanzarote, che è stata citata prima dall'avvocato, abbiamo avuto modo di audire diverse parti responsabili o che studiano questo fenomeno della pedofilia, e ci siamo resi conto che non è vero che la maggior parte di questi reati di pedofilia vengono attuati all'interno del mondo della Chiesa, dove peraltro va dato atto a Papa Francesco di essere intervenuto in maniera molto decisa per irrompere e mettere da parte chi all'interno del mondo ecclesiale commette questo reato, ma la maggior parte dei reati, come è stato detto, purtroppo avviene all'interno delle famiglie o dei mondi dove si crea una certa vicinanza, vuoi anche all'interno della scuola, non dimentichiamolo questo, ci sono stati casi che ogni tanto vengono anche denunziati dalla stampa, purtroppo, che avvengono laddove il minore o crea un rapporto che diventa anche un po' un rapporto affettivo o crea un rapporto di sudditanza o comunque c'è un rapporto all'interno del quale trascorre insieme buona parte delle sue ore quotidiane. Ecco perché forse anche il discorso della famiglia interviene molto in questo reato. Reato che, devo dire, nonostante ci fosse una legge quadro, una legge del 1998 che in qualche modo puniva già lo stesso questi interventi, era però tutto sommato sottovalutato o quantomeno non c'era l'incoraggiamento alla denunzia perché non c'era nemmeno la consapevolezza della realtà con la quale questo reato purtroppo si è incancrenito all'interno di tutta la comunità, non solo nazionale ma anche internazionale. E devo dirvi che il legislatore si era già fatto carico, comunque conoscendo di come questo reato stesse effettivamente evolvendosi, si era già fatto carico di studiare comunque delle forme di intervento non solo legislative, quindi per prevedere l'aumento delle pene e l'inserimento nel codice penale del reato stesso, ma si era fatto carico anche per valutare il fenomeno della pedopornografia, cioè tutto l'abuso che viene fatto anche attraverso il sistema di internet molto diffuso purtroppo al giorno d'oggi. E siamo arrivati due anni fa alla Convenzione di Lanzarote, quella convenzione che appunto è stata richiamata dall'avvocato inizialmente, ma che è una convenzione che ha obbligato, ha imposto all'Italia di aderire alla stessa convenzione, che è una convenzione internazionale e che quindi ha reso ufficiale il reato di pedofilia a livello internazionale. E devo dire, dare l'attrice, che l'Italia in questo senso, nella Convenzione di Lanzarote, è stata anche più brava delle altre nazioni che hanno aderito a questa convenzione, perché ha inserito un reato che non era previsto nella Convenzione di Lanzarote così come proposta, ed è il reato, viene definito correttamente nella relazione di Rooming, ma è il reato di adescamento, perché un reato, cioè non era considerato un reato, ma è la forma attraverso la quale effettivamente il minore cade, diventa vittima, perché è l'adescamento la prima forma attraverso la quale, che può essere un adescamento di diverso genere, quello che vi dicevo prima attraverso le reti di internet, no? Mettendo attraverso inserendo delle immagini e delle figure che attirano e incominciano appunto ad adescare il minore, e in questo senso si è dato molto si è chiesto l'intervento della polizia postale, tutta quella per valutare attentamente, ma è un'attenzione che soprattutto voi giovani dovete usare, perché quello dell'uso delle reti internet per adescare da parte del pedofilo, per adescare il minore o anche per commettere comunque un abuso sessuale nei confronti del minore, è un modo, un metodo molto molto diffuso, proprio perché i giovani al giorno d'oggi usano tanto, e quindi abbiamo inserito anche il reato di pedopornografia, perché anche le figure pornografiche inserite nelle reti internet portano a questa forma di adescamento, nella quale diventa facile assolutamente cadere. Allora, io non voglio farla lunga, perché è importante che parli l'autore del libro, perché poi le esperienze personali sono quelle che lasciano realmente, come vi dicevo prima, impresso nella vita quotidiana della vittima queste violenze subite, e quindi è giusto che parli lui. Però voglio dirvi che nell'ambito delle norme che sono state appunto avviate con la convenzione di Lanzarote, c'è anche la possibilità di fare una grande attività di prevenzione, che, come è stato detto, diventa più importante ancora dell'attività di repressione. Quella, per carità, è assolutamente necessaria, ma quando c'è l'attività di repressione, il reato è già stato commesso e quindi ne pagano sia la vittima in termini soprattutto psicologici, e però la nuova norma prevede un forte aiuto alla vittima, un forte incitamento alla denunzia, perché c'è sotto tutte le forme, fin dalla tutela del momento dell'interrogatorio della vittima. Non si prevede più che l'interrogatorio di una vittima di pedofilia venga gestito da un procuratore qualsiasi, da un magistrato qualsiasi. Devono essere proprio magistrati ormai che hanno studiato il fenomeno, che hanno fatto corsi adeguati per interrogare anche la vittima e quindi il minore, per cui c'è una grande attività di assistenza sia per il minore sia per la vittima, sia anche per il pedofilo, sperando che si possa avviare verso una strada di recupero. della sua patologia, e quindi in tal senso la legge aiuta molto. Ma vi dicevo, è importantissima l'attività di prevenzione. L'attività di prevenzione deve portare a conoscenza, deve essere veramente capace di conoscere, di portare a conoscenza tutti quanti della gravità di questo fenomeno, per essere appunto prevenuti ed essere in grado di anche denunziare, non sopportare, non tacere, perché la tutela per chi denunzia c'è e deve riuscire a scrollarsi. E forse questo appello io mi sento di rivolgerlo non solo a voi studenti, ma anche alle mamme di famiglia, perché sono a conoscenza di tantissime mamme che vedono praticare questo abuso sessuale all'interno della famiglia, e per salvaguardare comunque la famiglia, o per essere in qualche modo custodi, diciamo, tra virgolette, dell'onorabilità della stessa, preferiscono subire e tacere, e non si fa così il bene del proprio figlio o della propria figlia. Ecco, bisogna assolutamente trovare la forza e il coraggio, sapendo che c'è dalla parte delle istituzioni chi garantisce questo coraggio della denunzia. Appunto, bisogna trovarlo, questo coraggio, per far crescere in maniera sana il proprio figlio minore, la propria figlia minore. E un'ultima cosa che stavo per dimenticare, nell'AMMA, che reputo estremamente importante soprattutto per voi giovani e per i docenti della vostra scuola, c'è l'obbligo nella legge da parte di chiunque viene a conoscenza, anche attraverso un elaborato, c'è l'obbligo di denunziare. Perché dico non volevo dimenticare anche questo punto? Perché a volte un minore, uno studente, può essere incoraggiato a far trasparire in alcuni elaborati, nei classici temi scolastici, dei fatti che ha subito o che vede subire all'interno della propria famiglia. Allora, la legge ha anche imposto quest'obbligo per gli insegnanti, per i docenti, appunto, di denunziare, e quindi di essere d'aiuto alla vittima. Questo è un altro fatto che credo vada attenzionato sia dai docenti, i quali devono leggere con attenzione gli elaborati e riuscire a cogliere anche psicologicamente il contenuto di determinate frasi, di determinati racconti, perché possono effettivamente essere d'aiuto per la crescita reale del giovane.
Allora, c'è una piccola modifica alla scaletta, interviene Monsignor Facciolo. Prego, si può accomodare, così sentiamo anche la controparte da un punto di vista, appunto, della Chiesa. Prego.
Il saluto dell'arcivescovo, che doveva essere più presente, ma per un malessere fisico ha mandato me. Io sono giudice ecclesiastico da 28 anni, come giudice delle cause matrimoniali, della Sacra Rota, e in questi ultimi tempi sono giudice delegato da alcuni vescovi della Calabria per trattare i processi a sacerdoti per pedofilia. Quindi mi trovo qui in un contesto di lavoro. Cosa dico? La Chiesa da 3.000 anni è vicina ai piccoli. E Gesù disse: guai chi scandalizza uno di questi, è meglio che si metta una pietra al collo e si tuffi in mare. Da questo insegnamento, che oggi potremmo definire contro la pedofilia, ne è derivata tutta la legislazione canonica nella Chiesa. E nella codificazione ultima, e già nella codificazione del 1917, c'erano le pene inerenti a situazioni irremorali. Questa è una frase tecnica detta in latino, nel codice scritto in latino, per dire che quando si tratta di argomenti che toccano la morale, e quindi dalla morale di giustizia alla morale sessuale, ci sono dei processi speciali. Ultimamente, con il codice dell'83, sono stati questi tradotti in graviora delicta. Quindi tra i delitti che ci sono nell'ambito dei cristiani, ci sono alcuni qualificati come i più gravi, tra questi l'abuso minorile. L'età per la Chiesa: un sacerdote accusato di pedofilia se ha una relazione con una persona al di sotto dei 16 anni. In una contestazione processuale, un sacerdote, dicevano, erano già 16 anni e 3 mesi, l'altra parte, no, diceva, erano 15 anni e 11 mesi. Io ho detto al sacerdote: lei certamente avrà un'agenda personalissima, qualche appunto, diciamo, interiore l'avrà messo, cerca di essere fedele a se stesso, alla sua coscienza, perché questo processo noi lo verifichiamo attraverso un linguaggio di coscienza. Dinanzi a Dio tu giuri, non dinanzi a me. Ebbene, in uno di questi processi, ecco, io mi riferisco a quello che ha detto il giudice o avvocato che ha parlato per la prima volta: qualche volta c'è una distorsione della verità. Io, dopo aver fatto un processo, ho tratto queste conclusioni mandate alla congregazione della fede presso cui io sono stato per avere incontri personali con la mensa superiore, no? La mensa superiore è questa: che c'è la presunzione per il delitto. E già si parte a dire: colui che ha abusato è certamente soggetto di delitto. Però, da quanto ho capito nella vicenda giudiziaria e processuale, è emerso, secondo me, quello che diceva l'avvocato, e cioè delle trasversalità di vendetta. In questo caso, siccome il parroco inavvedutamente toglie dal gruppo dei catechisti degli adulti papà e mamma di questa che oggi ha 29 anni e dichiara di aver subito violenze all'età di 16 anni, prima domanda: perché da 16 anni a 29 anni ha taciuto? forse perché è un'ipotesi spinta dalla vox populi dell'oggi dell'informazione, l'era della pedofilia, l'era eccetera, oppure per una vendetta sotterranea, anche in considerazione che questa giovane, che è questa adolescente all'età di 16 anni, si era costituita lei epicentro della vita pastorale in parrocchia. Alle feste il parroco invitava tutti quanti ad un pranzo sociale, lei pretendeva il primo posto centrale e quindi, ecco, la congregazione scrive e dice: incominciate a vedere attraverso le perizie psicologiche che status mentalis aveva questa ragazza per tempo. Questo, vedete, non per diminuire la realtà oggettiva che possono essere compiute. E qui io non vengo a dire la quantizzazione è alta, io vengo a dire che la qualità del delitto è grave, è chiaro. E se ci fosse quantità nel mondo ecclesiastico, Giovanni Paolo II ha chiesto perdono, Benedetto XVI ha chiesto perdono, Papa Francesco ha incontrato familiari e vittime, ha costituito una commissione speciale nella quale ha messo anche una donna che è estera, che ha subito, ecco, violenza. La Chiesa è vicina, però se in Italia siamo 46.000 preti e sbagliano 1.000, ma vedete che dire che tutta la Chiesa è impastata di pedofilia credo che non è una giusta dimensione di equilibrio. Io saluto il dottor Marchesi e voglio ricordarle che la sua affermazione mi ha fatto gioire, ripensando che la Chiesa offre la libertà interiore a tutti. Questa è la migliore arma della Chiesa, non fa proselitismo, lascia libertà. Con le porte a ventola, entrare ed uscire. E questo è l'argomento principe del battesimo, per non darlo da bambini e darlo quando si è coscienti. Allora la Chiesa dice così: papà e mamma danno gli alimenti e danno l'istruzione scolastica ai figli senza interpellarli, gli danno automaticamente anche la vita spirituale, se poi un domani vorranno possono anche smettere. Ma smettere che cosa? L'apparato esterno del battesimo, il carattere resta sempre. Una seconda annotazione per quanto riguarda l'educazione sessuale. Io in un esame post laurea di diritto canonico ho avanzato in sede di esame l'ipotesi dell'educazione sessuale. Scatta la presidentessa, che era di Crotone, e mi dice: come un prete si permette? E mi hanno tolto 2 punti da punteggio massimo, anziché 100 mi hanno messo 98. Però vedete, bisogna essere anche coraggiosi a dire le cose come si pensano. Grazie.
Io ringrazio Monsignor Facciolo e vi assicuro non è facile avere un convegno di questo, lo voglio, presentazione del libro chiaramente, su questa tematica così particolare, così delicata, avere comunque la presenza della Chiesa che tra virgolette ci mette la pace in prima persona dicendo chiaramente quello che pensa. Ok, ora parla l'avvocato Concolino, dopodiché faremo un tavolo a 4 con l'avvocato Bianchi, il presidente della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, Sebastian Ciancio, con l'editore e l'autore. Ok, prego.
Sì. Sì, io concludo, diciamo, questa parentesi tecnica rispetto al collega Slatì che mi ha preceduto, l'intervento anche dell'assessore Sgromo che in quanto avvocato anche lui ha voluto fare qualche accenno. Chiaramente dal punto di vista legislativo il collega Flati ha chiuso in qualche modo il quadro di quella che è la normativa attuale, quindi io volevo più che altro concentrarmi soltanto su alcuni aspetti, quindi non vi ruberò tantissimo tempo. Ci si concentra spesso da questo punto di vista sulla punibilità dell'autore del reato, sulla riprovevolezza del gesto, ci si dimentica troppe volte di porsi anche dal lato della vittima, dal lato cercare di capire esattamente quello che ci si aspetta in un procedimento penale dal soggetto che questi abusi ha subito. Sentivo parlare prima dell'arrivo oggi fino alla convenzione di Lanzarote, l'onorevole Napoli prima ha parlato della legge quadro che ha dato una consapevolezza ulteriore alla denuncia, benissimo, ma fino al 1996 questo tipo di reati erano inseriti all'interno del codice penale, del codice di procedura anche, come dei reati che andavano a ledere la moralità pubblica e il buon costume. Cioè, non era un reato che andava a ledere la libertà individuale e personale del soggetto che subiva questi abusi, ma la collettività in generale. Ecco, oggi questa consapevolezza anche da parte del legislatore, dell'opinione pubblica in generale è cambiata. Oggi ci si sposta di più sul lato della vittima, della libertà appunto personale che la stessa si è sentita violata. E il momento principale, il momento più importante nell'ambito del procedimento penale è proprio quello della denuncia. È quel momento in cui vi è la rivelazione dell'abuso subito. Prima l'onorevole Napoli ha anticipato un po' questo argomento dicendo: anche voi docenti, quando siete all'interno delle scuole, leggendo un tema, leggendo qualcosa, può succedere che venga fuori un elemento che possa far pensare che ci sia stato un abuso o qualcosa del genere. Io distinguerei da questo punto di vista la rivelazione, che è quella diretta, che è anche più semplice poi da portare avanti, semplice, c'è una denuncia diretta da parte del soggetto che dice: ho subito una violenza. Ci vuole una consapevolezza forte, ci vuole una forza, un grande coraggio come quello che ha avuto Emilio, che a distanza di anni ha voluto raccontare tutto questo. Ma c'è anche invece la rilevazione, cioè quell'accertamento che invece è mascherato, che è più difficile poi da portare avanti. C'è una riluttanza anche ad arrivare alla denuncia, ad arrivare all'avviamento di un procedimento penale che potrebbe esporre il minore a chissà quale esposizione mediatica, la famiglia in generale, andare a fare una delibazione preventiva su quella che è la credibilità stessa del racconto. Questo è un accertamento che spetterà alla procura, al giudice, a chi porterà avanti le indagini. Non è un accertamento che spetta a chi riceve questa notizia. Fortunatamente oggi, con tutte le riforme che ci sono state, quando si subisce una violenza di questo tipo, i casi in cui è obbligatoria e necessaria la querela, che mentre normalmente può essere esposta entro 3 mesi da quando avviene il fatto, in questi casi può essere esposta entro 6 mesi, quindi i tempi sono più lunghi, e poi è irrinunciabile, non può più essere ritirata. Fortunatamente oggi, grazie all'articolo 609 septies del codice penale, quando chi subisce questa violenza è un minore degli anni 18, non è più necessario nessuna denuncia. C'è un obbligo addirittura in capo a quei soggetti che pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, come lo sono ad esempio i docenti, come lo sono coloro che per cura, educazione o qualunque altro motivo si trovano a contatto con il minore, e vengono a conoscenza di un episodio di questo genere, hanno l'obbligo di andarlo a denunciare. Prima sentivo il dottore Marchese che parlava di prevenzione, benissimo, è proprio questo l'aspetto importante in cui andare a battere, la prevenzione, dare anche maggiori strumenti alle questure con delle sezioni specializzate. Abbiamo un'esperienza fortunata nella questura milanese che aveva creato una struttura specializzata proprio nel settore, in questo settore, anche perché altrimenti senza una collaborazione attiva da chi dovrebbe, da chi ne ha la potestà genitoriale o chi ne ha la curatela, diventa anche difficile poi attivarsi e porre in essere tutti quegli strumenti che poi alla fine non sono sfortunatamente tantissimi fino ad oggi. Adesso dalla convenzione di Lanzarote in poi probabilmente questa coscienza sociale è cambiata, è mutata anche adesso l'obbligo di riferirsi direttamente al tribunale per i minorenni, che è quello che più di ogni altro può agire perché conosce la diversità nell'aspetto, nell'approccio rispetto al minore. Il minore non è una qualsiasi persona che subisce persona offesa di un qualsiasi reato. Il minore, sia quando è colui che commette il reato, sia quando è colui che il reato lo subisce, è un soggetto che ha bisogno di tutele differenti, ha bisogno di essere compreso. Poi chiaramente ci saranno tutti gli altri aspetti che esperti nel settore potranno chiaramente valutare. Il Tribunale per i minori ha anche quegli strumenti che sono atti a prevenire il protrarsi di queste situazioni, che ha la possibilità appunto di valutare nei dettagli quali sono le migliori soluzioni adottabili. Bene, io voglio concludere dicendo che costruire diciamo una nuova cultura da questo punto di vista significa anche andare a responsabilizzare coloro che al momento si sentono degli adulti senza qualità e senza ruolo. Sono loro che devono essere il faro e la guida nei confronti di questi minori che altrimenti sarebbero senza nessuna tutela e si sentirebbero sempre più soli. Grazie.
Ok, finalmente siamo arrivati alla parte clou della presentazione, appunto la presentazione iniziale del libro. Io vi presento l'autore Emilio Grimaldi, la persona più coraggiosa in assoluto in questo tavolo, al quale chiedo immediatamente il perché di questo libro. Prego Emilio.
Allora, innanzitutto chiediamo una cosa: io non ho avuto nessun coraggio a scrivere quello che ho scritto. L'unico che ha avuto coraggio, credo, sia stato l'autore, sia stato l'editore a pubblicare un libro di questa regione, Franco Arciriaco, della Città del Sole. Io non ho avuto bisogno di coraggio, di avere coraggio per scrivere questo libro. Non è stato, è stata un'esigenza che non ho potuto controllare, perché a un certo punto della mia vita erano passati molti anni, in effetti sì, erano passati molti anni, probabilmente se non l'avessi scritto non avrei continuato a mantenere il segreto per altri 100, Monsignor Facciolla. Perché a un certo punto della mia vita mi sono accorto che, dopo essere andato via dal seminario, ho cominciato a subire di una forma di psicosi manico-depressiva, proprio perché durante gli anni di seminario io ho tenuto nascosto tutto quanto, lo sforzo, l'energia utilizzata per poter mantenere sempre sotto nei ricordi, ha avuto delle conseguenze. Quindi a un certo punto della mia vita mi sono accorto il motivo del mio stato aveva un filo conduttore di cui parlo nel libro, quello che ciò che mi rimproverava sempre la mia professoressa di italiano delle scuole medie, che quando scrivevo i temi non seguivo mai un filo conduttore, nel senso che passavo da un argomento a un altro. No, questo lo dicevo sempre ai miei genitori, dicevo, questo qui è bravo, però manca nei temi, si riesce a vedere il filo conduttore. Il filo conduttore, stranamente, poi probabilmente anche per questo è stato anche ciò che ho cercato sempre nella mia vita, perché credo che tutte le cose abbiano una logica, anche se è razionale, ce l'hanno sempre. Allora, a un certo punto mi sono accorto che questo filo conduttore si è fermato, nel senso non andava avanti, e ho capito il motivo per cui mi sono messo a scrivere. È stato un libro scritto di getto. Sono ritornato a essere bambino e, ripensando a quei momenti, ripensando a tutto ciò che ho vissuto, ho ripercorso il disincanto di un ragazzo che abbraccia la